Bene, eccoci. E allora, buon pomeriggio. Strano, oggi siamo, intanto saluto anche tutti coloro che sono a casa. Siamo in una postura, in una disposizione diversa dal consueto. Ora facciamo le ammissioni di chi sta entrando, ma possono anche aspettare, non c'è problema, lo facciamo subito. Perché oggi vorremmo lavorare in un modo un po' diverso, il fatto che siamo meno del solito ce lo permette anche, no? Cioè stare così, cioè, attorno a un tavolo, per provare a ragionare assieme
Cesarino,
in questa sessione
Cesarino.
integrativa. Che succede? C'è qualcuno che ha il microfono aperto? Prego di chiuderlo, se no adesso arrivo io. Grazie, Anna, gentilissima. Quindi, la nostra idea è questa. Non abbiamo mai svolto quelle benedette dimostrazioni di lavoro che avevamo promesso all'inizio dell'anno nel nostro programma. Ci è parso anche che nessuno proprio si stracciasse le vesti per questa nostra mancanza. Io mi sono avuto in colpa nei mesi, ma poi mi sono detto: però nessuno dice questa roba. Vabbè, però noi ci tenevamo a fare un esercizio insieme, sia Sine e io, a provare a, così, a farci eco vicenda, sia insieme a chi volesse appunto provare a fare una sessione di lavoro un po' diversa dal consueto, in quanto da una parte si mette a tema il lavoro che si fa, cioè cosa si fa, come si fa quello che si fa. Quindi, se vogliamo, è una sessione questa che vedrete in modo molto lato. Buongiorno, Elia, qua, proprio a fianco a Sini, è l'unico posto rimasto per il ritardatario. Pazienza. Ecco, e dicevo, da una parte la questione è proprio il come, no? Come stare assieme, come lavorare assieme attorno a un tavolo e poi come si lavora, cioè come quello che qui arriva come il risultato di un percorso preparatorio che viene fatto da Sini, ad esempio, per i fatti suoi, o da chi prende parola per i fatti propri, cosa succede prima di quel momento in cui ci troviamo qua? Uno parla, gli altri ascoltano, poi c'è una interazione. La questione cioè cosa succede nel fare il lavoro? No, quali sono? C'è qualcosa di importante da dirsi, da raccontarsi sul come del lavoro, diciamo, transdisciplinare che si cerca di praticare? Niente di segreto, niente di speciale e come vedete niente di procedurale. Ma insomma, porre la questione del come a noi sembrava importante. Allora, da una parte è un lavoro di autoesposizione, quello che si fa, lo si fa sempre quando si prende parola, ovviamente a Mecri, ma oggi vorrebbe essere proprio una presa in carico di quel processo di autoesposizione, del proprio modo di lavorare, della propria posizione, della propria postura, dei propri passaggi, dei propri strumenti, dei propri modi di figurare. Quello che diventa poi eseguibile o eseguito durante la sessione di lavoro. Questo è un po' il punto. Allora abbiamo immaginato, siamo in realtà contenti di essere così pochi perché è proprio perfetto per i nostri tavoli e quindi riusciamo a stare raccolti. È che Sini ha preparato un percorso che ha questo nodo al suo centro, quello che vi ho appena raccontato. Io ho preparato un percorso che è una sorta di affondo, di ricanto, di riattraversamento di alcuni punti del lavoro proposto da Sini, di alcune tavole che per me sono particolarmente risonanti e faremo delle pause in modo molto libero, cioè possiamo decidere che prima parla Sini, facciamo una pausa, poi vi racconto alcune cose e poi ci proviamo a ragionare assieme. Oppure, se ne abbiamo voglia, possiamo anche darci un ritmo diverso, interromperci quando siamo stanchi. Quindi diciamocelo quando siamo stanchi, anche questo può essere un modo utile per procedere. Va bene, Carlo? Allora partiamo. Spero che mi credo che da casa sentano bene. Ora io torno alla mia postazione. Ecco, il microfono è ovviamente mobile, meravigliosamente mobile, può scivolare avanti e indietro lungo il nostro tavolo, e quindi possiamo, dopo che se ne avrà proposto il suo percorso, anche scambiarci il microfono abbastanza liberamente. Ora io vado là e condivido allo schermo le tavole che si è preparato e le proietto a casa.
Grazie, allora cominciamo. Buon pomeriggio a tutti. Quello che Florinda ancora non ha detto, se vorrà lo dirà dopo, è da dove viene questa idea di dimostrazione di lavoro, che non è nostra, è un'idea che viene dalla frequentazione di come si fa in certi casi a teatro o in certi luoghi del teatro. Penso soprattutto, io l'ho imparato di lì, dall'Odin Theatret, ma di questo se vuole parla Florinda. Allora, qui abbiamo di fronte a noi il problema di come si avvia in filosofia una ricerca e quindi un'esposizione. Supponiamo il nostro grande Aristotele, si sa che lui li portava in giro, no? Era un modo di fare lezione seguito dagli allievi in ordine di anzianità. Ma è chiaro che prima ci pensava, insomma, no? Non è che andava lì e improvvisava. Anche perché quello che diceva era tutt'altro che improvvisato, poi la scrittura c'è rimasta, ma la scrittura era fatta dagli allievi, non da lui, per quel che sappiamo. Quindi è il momento nel quale accade la teoria filosofica, l'immaginazione filosofica, il problema filosofico che ti assilla e che non sai come prendere, non sai come mettere, da che parte girarlo, da dove partire. E naturalmente, come dicevo, questo avvio di ricerca teorica, chiamiamola così, è anche preliminare poi alla sua esposizione. E in certo modo è preliminare anche alla scrittura di testi filosofici, che però, indispensabili, ovviamente non avremmo la tradizione della filosofia, ma però non sono filosofia i testi filosofici di per sé, perché obbediscono a tutta un'altra logica. Quando io scrivo un testo, non sto pensando ai problemi del testo, sto pensando al problema del testo. Quindi sto pensando a una grammatica, sto pensando a una sintassi, sto pensando a una retorica, sto pensando a una stilistica. Tutte le regole che impariamo a scuola quando ci insegnano a fare i pensierini, no? I pensierini, come si scrive. Ecco, questo non ha niente a che vedere con come si pensa. Si intreccia con come si pensa, in come si pensa un preliminare per quello che riguarda, come dicevo, la costruzione teorica della filosofia. E questo mi pare di grande interesse perché non viene insegnato mai, no? La filosofia si è già depositata nei testi e a chi vuole avvicinarsi alla filosofia gli si dice leggi i testi. Questo è un po' un tradimento, è come uno che vuole fare l'amore e si dice leggi un trattato sull'amore. Bene, quindi noi qui ci interrogheremo su come si avvia una ricerca e il primo passo è questo. Questa è ovviamente la mia proposta. È trasferibile ma non universalizzabile, non è imponibile, anzi io penso sinceramente che Aristotele non procedesse così, chissà come procedeva e nel tempo si procede diversamente, come è ovvio. Allora, il punto di partenza è il punto che io vorrei definire preliminare per una ricerca filosofica. Preliminare, prelimen, che sta prima del confine, non dico queste cose a caso, vedrete che hanno un peso. Prima di entrare nel confine del fare filosofico, insomma, no? Sono necessarie due condizioni, appunto, preliminari, a mio avviso, o quantomeno sono quelle che sempre mi interpellano ogni volta che dico, la prossima volta cosa dico a me, insomma, no? Preliminarmente mi servono queste due condizioni. Basta, guardate, non ho detto che le ho osservate, che le osservo adesso con voi. Questo è anche l'interesse per me di questo esercizio che facciamo insieme. Però mi sono reso conto che di fatto le presuppongo, che se non le avessi non potrei procedere. Che procedo perché ci sono. E come ci sono è un gran problema. E quali sono? Le due condizioni preliminari io le ho nominate il luogo, o anche spazio, ma più esattamente il luogo, e il supporto. Il luogo è innanzitutto, come voi vedete da quello che ho davanti agli occhi, accompagnato da un grande foglio, che vedete anche lì, un grande foglio che noi chiamiamo foglio girasole, noi intendo dire Florinda e io, perché è stata Florinda a inventare questo modo di dire, foglio girasole, poi vedremo perché. Ecco, il foglio girasole ha un vantaggio, che non è un pezzo di carta. Che non è un pezzo di carta, una risma di carta A4, per esempio, appunto per scrivere. No, non suggerisce niente del genere, evidentemente. Poi ha un altro vantaggio rispetto al semplice pezzo di carta per scrivere, perché non si tratta di scrivere, casomai dopo, no? Che è giallo, che è robusto, che è ingombrante, che attira, insomma, che è accattivante. Naturalmente potrebbe essere, come dire, anche sostituito, nel mio caso succede più volte, semplicemente da un foglio A3, che ha il vantaggio appunto di non essere un foglio per la scrittura, ma di avere una certa dimensione. Si perde il giallino, si perde la consistenza, diventa difficile dipingerci sopra delle figure, ha tutti questi svantaggi. Ma che significa foglio girasole? L'espressione girasole ne suggerisce appunto l'uso. L'uso è fondamentale, determinante. Se non capisci questo, non hai varcato il limen. Ma continui a pensare che la filosofia sia un testo. Cosa che nessun grande pensatore ha mai pensato. Ha sempre detto che la scrittura è un aiuto. A partire da Platone, no? C'è un grande sospetto verso la scrittura. La scrittura è quella cosa che va bene se tu già hai capito, sai già, o già ti sei posto gli stessi problemi, perché la scrittura non li risolve, tutt'al più li conserva, li trasmette. Pensate alle riflessioni di Wittgenstein nel Tractatus: quello che ho scritto sarà capito da chi l'ha già pensato. Cioè non è che lo capirai perché l'ho scritto. Se non hai già pensato tu, quello che io ho scritto non serve a niente, non è filosofia. E qui appunto dobbiamo capire qual è il punto del foglio girasole. Dicevo, ne suggerisce l'uso. E il foglio girasole non va letto, o non va semplicemente letto, va osservato, va ispezionato. Viene letto mentre viene ispezionato e osservato. Ed è così che dobbiamo immaginare che lo sguardo, proprio come il sole, illumina i luoghi, le sezioni, gli spazi del foglio girasole. E questo sguardo che, mentre lo sguardo alfabetico, diciamo così, è uno sguardo lineare, no? Sistematicamente automatico, nessuno si vede leggere, nessuno sta attento a cosa fa quando legge, perché se sta attento a cosa fa quando legge, non legge. Quindi per leggere deve sospendere tutto ciò. Qui non, il contrario, non viene sospeso, viene richiesto. Sei tu che animi il foglio, sono i tuoi sguardi che animano il foglio. E il foglio, già lo si vede, non è un testo, ti suggerisce sopra, sotto, a destra, a sinistra, al centro, in diagonale. È così che succede, è così che tu vai in giro, no? È così che tu prendi coscienza di questo strano oggetto, che è il deposito di un pensiero, diciamo così, che è la trascrizione a suo modo, vedremo cosa dobbiamo intendere per trascrizione, di un esercizio di pensiero. Ricorderò, perché questo è interessante, che oltre alla dizione foglio girasole, che è stata suggerita da Florinda in maniera molto perspicua, cioè avendo capito di che si trattava, io usavo l'espressione di cui poi mi sono un po' pentito, ma non riesco mai a pentirmene del tutto, insomma. Usavo l'espressione foglio mondo, word sheet, è un'espressione di Charles Sanders Peirce, che la usa per sue ragioni, soprattutto logico-matematiche, e io gliel'ho rubata, diciamo così, un po' trasformata a modo mio. Ma cosa vuol dire foglio mondo? Idealmente sarebbe un foglio sul quale sta tutto il mondo, vi è trascritto l'intero mondo. Questo è molto interessante perché pone subito il paradosso. Pone subito il problema. Non può esistere un foglio in cui sta tutto il mondo, che è l'equivalente del mondo. Perché diceva Peirce, diceva bene, sarebbe come immaginare una carta geografica che riproduce tutti i particolari della cosa che viene geografata, diciamo così, no? Perché non è possibile, tutti i fili d'erba, tutte le ragnatele, non è possibile. Ma perché è così interessante allora il foglio mondo? Perché io non ci rinuncio, ogni tanto lo evoco lo stesso? Ma una prima ragione che ho variamente ricordato in altre occasioni è che il foglio mondo è l'atto mancato della filosofia. E in questo senso è emblematico. È quello che accade quando si fa filosofia, che si vuole dire la verità del mondo. E questo è come scrivere un foglio mondo, cioè non è possibile. Ma il fatto che non sia possibile non significa che non si debba fare. Dice, non è possibile, facciamo un'altra cosa. No, l'impossibilità è una soglia sulla quale stare, perché certamente il foglio mondo ha il mondo dentro di sé. Ma anche è evidente che non lo ha palesemente in sé, apertamente in sé. È sempre un atto costitutivo della volontà di verità della filosofia o della volontà di potenza della filosofia, che vuol dire il mondo in verità. Ed è sempre il naufragio della filosofia, che è il più fertile dei naufragi. Bene navigavi, no? Ho fatto naufragio, ho navigato bene. Perché se non si attraversa questa soglia e non si comprende questo fatto, la filosofia diventa pura ideologia, puro dogmatismo, pura trasmissione di volontà di verità, appunto, senza il paradosso dell'umano, come vedremo, non soltanto della filosofia, ma proprio dell'umano che sta su questa soglia, e quindi di tutti noi. E bisogna ricordare un'altra cosa di Peirce in proposito, a proposito del foglio mondo, che lui dice una volta, ed è molto bella, dice, attenzione, perché anche il più semplice giudizio contiene una filosofia dell'universo. E già, quando io dico oggi c'è un bel sole, hai voglia, come lo risolvi questo? Oggi, bello, sole, vai all'infinito. Quindi ogni volta che tu dici qualche cosa, io direi che non c'è bisogno neanche di un giudizio. Peirce lì per sue ragioni si riferiva al giudizio apofantico. Ma anche se io faccio così, c'è l'universo in questo gesto. Anche se io mi giro così, c'è l'universo in questo gesto. Il senso di questo gesto porta con sé quella cosa infinita che è il foglio mondo, per dirla nella nostra gergalità. E detto in maniera più concreta, questa è una verità che ha attraversato la filosofia, che ogni tanto è riemersa nel corso della storia della filosofia, a cominciare dal suo padre profeta fondatore Socrate, che diceva di non sapere, appunto, no? Che il suo sapere diceva di sapere. Questo non lo capiva nessuno, no? Quando lui parlava e diceva io so di non sapere, tutti stavano a non sapere. Dice, come se saresti ignorante? No, io ho detto che io so di non sapere. Cioè che questa sapienza mia, come direbbe Platone, che questa sapienza mia è legata alla consapevolezza della infinità, indelimitabilità, intrascrivibilità di questa sapienza stessa. E questo lo dicevo parlando di Socrate, ma pensate agli scettici antichi, in questo senso gli scettici antichi sono i più opportuni, perché gli scettici antichi si erano resi conto che anche il girare la testa voleva dire una teoria dell'universo, per cui si proponevano l'immobilità. È impossibile a sua volta, ma è molto bello, no? Cioè, gli scettici avevano capito tutto, e agli scettici non c'è risposta, non è questione di rispondere, di dire fai un'altra cosa, perché qualunque cosa fai c'è dentro il foglio mondo, c'è dentro il mondo, c'è dentro una filosofia dell'universo, una, come dire, filosofia cosmologica, ogni gesto, ogni centro. Quindi potremmo tradurlo così, e ho praticamente finito con le premesse, un'infinita provenienza e un'infinita destinazione. Poi vedremo come si colora tutto ciò. Infinita provenienza del gesto, quindi del foglio girasole. Infinita provenienza, provate a dire qual è la provenienza di questo foglio, non finirete mai, dovete fare la storia dell'universo per dire com'è che c'è qui questa cosa qua, o questo signore che prende questa cosa qua. Infinita origine, infinita provenienza, infinita destinazione, attenzione sull'infinita, che non è niente di mistico, vuol dire indelimitabile. O di nuovo, sconfinata. Le condizioni preliminari che io ho, prelimen, dicevo, no? Prima del confine, del confinarsi in un esercizio, queste condizioni, il luogo e il supporto, sono indelimitabili. Sono già loro sconfinate. Dicendo che, e insistendo su questo punto che mi pare sia stato affrontato quest'anno a Mekri in varia maniera, ma non solo quest'anno, ogni confine sconfina. Ogni confine è una soglia di qua e di là. Perché si confina dentro se stesso, per così dire, è carne che si circoscrive nella carne, è azione che si circoscrive nell'azione. E allora attenzione. Attenzione, perché quello che succede adesso è quello che succederà alla fine di questa mia esposizione. Anche questo foglio girasole proviene da una sconfinata infinità, scaturisce da una infinita profondità, facendo a questa profondità anche questo. Eppure sembra essere semplicemente un avvertimento preliminare, guardate cos'è questa cosa. Detto ciò, aggiungo queste leggende, ma sono cose così di secondaria importanza. Come vedete, il foglio girasole è scritto con tre colori, in realtà ce n'è anche un quarto in un paio di volte qui. Il colore normale è la, come dire, la esibizione, il colore nero è l'esibizione normale, come procede il lavoro della riflessione, del pensiero. Il colore rosso sottolinea i momenti speciali di maggiore importanza, i momenti di nota bene, diciamo così. E il colore verde è liminare, cioè ciò che si aggiunge in più, ciò che si aggiunge accanto, ciò che si aggiunge in memoria, eccetera, eccetera. I due momenti azzurri vogliono dire cielo, mondo celeste, ma sono solo qui che sono, non l'avevo mai usato prima. E allora, se ci siamo, ci siamo. Qui siamo liberi, oggi facciamo un lavoro insieme, quindi quando volete mi interrompete. E allora cominciamo col luogo. Abbiamo detto che sono due le condizioni preliminari, il luogo e il supporto. E qui ci concentreremo sui confini del luogo. Tema a me critico quant'altri mai. Il luogo e i suoi confini, cioè se c'è un luogo bisogna confinarlo, no? Bisogna delimitarlo, bisogna dire questo luogo, a differenza da altri. E allora la prima cosa che emerge, mi pare, che i confini di un luogo sono il suo ritaglio. Io devo ritagliarlo, ma ritaglio vuol dire templum, come sapete, temenos. È il ritaglio di un luogo, è il ritaglio di un luogo speciale, è il ritaglio del luogo speciale. Voi vedete cosa c'è al centro di questo? Quella figura è un altare col sangue delle vittime sacrificate. Quindi stiamo dicendo che il luogo è innanzitutto il sacrificio. Lo dovremo adesso capire via via, C'è un ritaglio, il luogo e i suoi confini sono effetto di un ritaglio, e dalla delimitazione, dal limen del luogo in cui far accadere le figure della verità o le verità in figure, accade appunto la riflessione filosofica, il pensiero filosofico, ma vedremo che questa è una generalizzazione indebita. Certo, il luogo nel suo ritaglio è Ikit Nunc, ecco perché compare una scrittura blu, cioè è il luogo, diciamo così, celeste, o del rapporto tra il cielo e la terra, tra il mondo celeste e il mondo mortale. Quindi ogni volta che noi formuliamo un pensiero filosofico, lo abbiamo circoscritto. Poi l'avremo anche iscritto se costruiamo un testo, ma innanzitutto l'abbiamo circoscritto. Abbiamo tracciato un temenos, abbiamo tracciato un limen, il limen della verità figurata, in cui si lascia cadere la verità del mondo in figura. Questo dobbiamo assumerlo anche per il nostro foglio girasole. Anche lui ha un limen, ha un confine, questo è evidentissimo. E a che cosa rinvia questo confine? Qui di nuovo la filosofia dell'universo. Io l'ho comprato naturalmente in un negozio, che l'ha comprato in un altro negozio, che l'ha comprato da una cartiera, che l'ha immaginato così non per questi giochi che ci faccio io, ma per altre cose, probabilmente ci lavorano gli architetti o cose di questo genere. Questo non c'era evidentemente nel VI secolo avanti Cristo, probabilmente non ci sarà più nel 6000 d.C., se arriveremo al 6000 d.C., perché ormai la carta non servirà più, non ci sarà più. Quindi, come è evidente, assumere il taglio del foglio proprio, assumerlo in proprio, del foglio girasole, il farlo e il non farlo, il che vuol dire semplicemente dimenticarlo. E attenzione, questo mi succede continuamente, perché lo uso. Usarlo senza guardarlo, usarlo senza riflettere, usarlo senza rievocare, sia pure vagamente, tutta la storia che c'è dietro, tutto l'universo che c'è dietro. Fare questo è la cosa filosoficamente peccaminosa. Se fai così non sei ancora un filosofo. Se fai così, appunto, usi il supporto, come vedremo poi, semplicemente come luogo di scrittura. Questa io la chiamerei la responsabilità del performer. È un termine teatrale che si riconnette appunto alla dimostrazione di lavoro. Ma qui nel senso di colui che fa, dell'officiante, potremmo dire, e nel senso che ho detto sin qui, forse mi capite, del sacrificante, cioè nel senso letterale, di colui che fa accadere il sacro, il sacrificium. Quindi assumere il ritaglio del foglio girasole con la sua componente infinita, lasciandovi accadere dentro la figura della verità, del mondo in verità, fare tutto ciò comporta una doppia responsabilità. Primo, il rendersi conto della inesauribilità del suo temenos, del suo ritaglio. Secondo, rendersi conto della necessità del suo ritaglio. Ma io non posso, come dire, avere di fronte agli occhi la necessità del ritaglio, e quindi l'uso concreto che ne faccio, se faccio filosofia, senza aver presente la provenienza infinita e la destinazione infinita, cioè indelimitabile, che nessun foglio potrà contenere. Vedete com'è comodo la metafora del foglio mondo, no? Che dice qualcosa di assurdo, ma di profondamente vero, insomma, sostanzialmente. Ma qui allora dobbiamo fare un passo che mi sembra decisivo. Che cosa fa l'officiante? Dicevamo prima, quando elencavamo le condizioni, che si tratta di immaginare una teoria filosofica o di affrontare un problema della filosofia. Cos'è la verità? Cos'è la pietà? Come chiedeva Socrate. Cos'è il coraggio? Che cosa c'è immediatamente davanti ai nostri occhi? Io risponderei così. Il performer è colui che rende performativo il detto, la parola, il discorso. Che cosa c'è? Che cos'è la pietà? Che cos'è il coraggio? Cioè il dire e il detto del performer, dell'officiante, del sacrificante, vedremo fra breve perché mi esprimo così, in maniera così impegnativa. Il dire e il detto di ognuno è il ritaglio del silenzio. Tanto che il luogo e i suoi confini sono il perenne confinare il silenzio nel detto. È il perenne dire il silenzio. Se non vedi questo, la filosofia è una cosa insignificante. È una serie di credenze o di opinioni vaghe e semplicemente affette dalla volontà di potenza negativa, quella che vuole prevalere, ma che non vuole capire. Allora, ecco, il foglio girasole è la metafora del ritaglio, di questo ritaglio, che è il ritaglio di colui che dice e che nel detto fa cadere nel silenzio il foglio mondo. O per dirlo in un'altra maniera, il foglio girasole rende visibile ciò che sempre accade alla volontà di verità, cioè ciò che sempre accade alla nostra volontà di verità e nella nostra volontà di verità espressa nel detto. Ma perché io lo chiamo temenos? Beh, è evidente che il ritaglio temenos templum, sacrificare, eccetera, sono parole antichissime che hanno una loro congruenza, ma c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più. Io sto dicendo che in ogni detto accade un sacrificio, dal tempo immemorabile in cui gli uomini sacrificano. Perché il sacrificio è semplicemente il nome degli dèi, cioè della controparte, laddove nasce l'umano, laddove sul sacrificio della parola si creano le condizioni dell'umano. Per cui non siamo mai usciti dal sacrificio originario. Se volete dire così, nonostante tutto il cammino che abbiamo alle spalle, non siamo mai usciti dal politeismo, cioè dalla visione degli dèi, perché la visione degli dèi e la visione dell'umano e l'espressione del nomen, della parola, sono la stessa cosa. Non a caso gli dèi sono un nome. Noi abbiamo lavorato molto su questo aspetto in un seminario di filosofia a Mekri, riferendoci in particolare a Calasso, a un bellissimo libro di Calasso in cui riassumeva la sapienza dei Veda, l'ardore, esattamente, e il sapere del sacrificio. Che cos'è un sacrificio al tempo dei Veda? Il sacrificio è innanzitutto un nome, o diciamo meglio, è un canto. Qui si aprono strade sterminate, capite? Ogni parola è un canto, ogni parola, perché ogni parola è un nome, e ogni nome è un nome di una divinità è un canto, e un canto è un'evocazione, è il sole, è la terra, è il microfono. Sicché parlare e sacrificare sono la stessa cosa nella sua radice profonda. E questa è l'esperienza che il filosofo fa, di provenire da un'infinità indelimitabile, che non appena ne parla, la delimita, per sprofondare di nuovo nel naufragio della sua navigazione. Quindi tutto questo precisa meglio la responsabilità di cui parlavo prima, del performer. Responsabilità di chi è convinto di dire la verità. E naturalmente io ora sono convinto di dire la verità. Non possiamo che essere convinti di dire la verità, a meno che facciamo finta. Ma se parliamo con maggiore o minore entusiasmo ed enfasi, comunque sia, pensiamo di dire la verità, anche quando diciamo non esiste la verità. Ma la responsabilità non sta solo nel fatto di dirlo, ma nel fatto che questo dirlo è un sacrificio, è un aprirsi al sacrum, delimitare. Ora faccio una delimitazione nell'infinito, nella infinità dei nomi, nella infinità dei canti e delle musiche. Io ora prendo questo e lo metto sull'altare e proprio perciò lo faccio morire, lo faccio transitare. Ognuno quindi quando parla, e di questo il filosofo deve essere il primo a capirlo, a convincersene, è portatore, è esecutore, è officiante delle sue necessarie credenze. Non possiamo vivere senza credenze. Ogni tempo ha avuto le sue, ogni società ha le sue, ogni comunità ha le sue, ognuno in queste comunità ha le sue. Perché, come dicevano gli scettici, non posso neanche attraversare la strada. Per attraversare la strada devo avere la credenza di arrivare prima io della macchina all'altra parte della strada. E questo è un giudizio che contiene l'infinità dell'universo. Io non posso né sospenderlo nel senso di cancellarlo, né accoglierlo nel senso di non vedere quello che in esso, diceva Cartesio molto bene, è azione della volontà. Voglio attraversare la strada, per questo finisco sotto la macchina. Se avessi avuto più calma, diceva Cartesio, avessi analizzato bene, come diceva lui, no? Avrei evitato di andare sotto la macchina. Ma da un lato siamo tutti impazienti, no? Vogliamo andare al di là. Dall'altro le circostanze della vita sono tali e sono quelle che, come dire, prendono alla gola anche il filosofo, come tutti i suoi fratelli, esseri umani. Dobbiamo decidere. Le circostanze nelle quali la nostra vita si svolge esigono che noi prendiamo partito, anche quando non siamo affatto sicuri, anche quando non abbiamo compreso la possibilità dell'errore, anche quando non ci siamo portati sulle spalle la responsabilità del temenos, dobbiamo decidere. Cioè dobbiamo sacrificarci noi stessi, porci noi stessi sull'altare della parola. Dicevo quindi, il foglio girasole rende visibile, ecco perché qui ho messo di nuovo un segno azzurro, che viene dal cielo, si potrebbe dire, ciò che sempre accade alla nostra volontà di verità, ciò che sempre accade nella nostra... E qui io direi che cosa intendiamo per verità. E qui forse un altro passo interessante. Ciò che si è pronti a fare in comune. O c'è ciò che si è pronti a credere in comune. Una comunità è una comunità di credenze, una comunità è una comunità di azioni, di pratiche, di vita, di pensiero. Cioè una comunità di parole. È così chiaro, no? Come la metamorfosi del linguaggio. Noi non parliamo più come i nostri nonni. I nostri nipoti già parlano diversamente da noi. E quindi una comunità di canti. Questo è il tratto fortemente politico di questa visione delle cose sul quale durante il seminario ci siamo anche intrattenuti. È il tratto politico. Non solo i canti, ma che cosa è opportuno cantare in comune, cioè quali riti faremo. Perché comunque faremo dei riti. Celebreremo appunto il sacro. Lo facciamo già con la colazione del mattino, evidentemente, lo facciamo già andando a cena la sera con gli amici o anche in famiglia o anche da solo. Quello che si è pronti a fare in comune è la istituzione continua dell'altare sacrificale, fatto di parole, fatto di nomi, fatto di voci, fatto di canti. I canti con i quali io ti invito a tavola. Ti dico, mangia questo, guarda com'è buono. Sto cantando la nostra verità comune, no? Che noi italiani ci piace tanto la pasta, o cose di questo genere, che se vai in Francia è uno schifo, la pasta non la mangi più. Allora, se mi sono spiegato, questo far accadere il sacro, sacrum facere, come il detto di ognuno che è un ritaglio del silenzio, allora il prendere parola per ognuno di noi, quello che sto facendo, quello che facciamo costantemente, è una instaurazione, è una celebrazione. Instaura e celebra al tempo stesso, instaurare e celebrare sono le due facce della medesima soglia. Instaurando celebro, celebrando instauro, che è come dire ritagliando mi apro e ritagliando mi chiudo. Questa instaurazione e celebrazione non è altro che la instaurazione e celebrazione della condizione umana. È quella che noi chiamiamo, noi nel nostro tempo, humanitas. Là dove ci sono uomini, umani. E là dove ci sono gli umani, da sempre e per sempre ci sono gli dèi. Perché ci sono le parole, i nomi, i canti. Dai quali non possiamo staccarci se non morendo, diciamo così. La condizione umana quindi è un transito perenne, che ogni volta si rinnova nel suo sacrificio, che inventa parole nuove, ma sono sempre quelle vecchie, e così via. Ogni parlante produce e riproduce il sacrificio, il templum del vero e del falso. E qui c'è la seconda attenzione, il secondo nota bene che vi propongo, dopo quello precedente, che avevo detto attenzione, anche questo è un foglio mondo. Questo fatto che ogni parlante produce e riproduce l'humanitas, cioè il sacrificio, quel sacrificio che è il fare il luogo sacro della humanitas, quel luogo dove si canta, quel luogo dove si celebra, dove si uccide la vittima, che è proprio ciò che, per quel che ne sappiamo, l'animale non fa, non ha nomi, non ha dei. Ecco, questa visione del performer accade anche ora, accade anche qui, è qui dentro. In un certo senso, io vorrei dire, muore con lui. Adesso lo metto sotto, buonanotte. Perché è per sempre, cioè ora. Non può che essere così, cioè non può che transitare. E quindi impallidire, e quindi essere dimenticata. E quindi noi ricominciamo a parlare, mica stiamo a pensare che sono gli dèi che parlano. Questo è il prodotto di una riflessione filosofica del suo sacro recinto, del suo temenos particolare, del suo altare specifico, per come lo vediamo qui, per come lo vedo io qui. Ci siamo? Posso venire al terzo momento? Il terzo momento è interessante, il supporto. Anche questo è un tema molto, molto frequentato nei CRI. È un tema che ha avuto degli sviluppi interessanti anche in Derrida, che Florinda Cambrai ha studiato, tra l'altro, se vuole ne parlerà. Noi abbiamo detto quindi che le condizioni sono due, il luogo e il supporto. Del luogo ci siamo fatti un'idea, forse. Dopotutto il luogo è un'azione. E l'azione del sacrum facere, l'azione, vi ricordo che nel sacrificio dei Veda sono due, sempre, almeno due, gli esseri umani impegnati, quello che sgoccia le lega al palo e poi le uccide, e il sacerdote capo che osserva e che si, come dire, assicura che il rito sia fatto secondo le regole dei Veda, cioè delle regole scritte nei Veda che sono canti. Noi diciamo a Mekri, l'uccello che mangia, l'uccello che vede, no? Che guarda. Ecco, anche per noi, quando parliamo di luogo, parliamo di questa azione sacrificale che è il dire. Questo fatto per cui tutti nasciamo nel detto, per cui diventiamo umani nel detto, finché non riusciamo a parlare da infanti non siamo ancora umani. Siamo ancora fuori dal recinto, diciamo così, no? E neanche fuori, non c'è recinto. Come entriamo nel recinto siamo dei performer che hanno su di sé il peso della verità e del suo transito. Performer di che? Il sacrificio, tutte belle cose che abbiamo detto di carattere generale, ma ora dobbiamo essere più precisi perché dobbiamo venire qui al foglio girasole, come luogo e supporto, come luogo e supporto della riflessione filosofica. Come cavolo facesse Aristotele, non lo so, ma secondo me prendeva appunti in qualche modo. E così Platone. Pensate alla dialettica del sofista di Platone. Come fai a scrivere questa cosa qui se prima non l'hai pensata? E come fai a pensarla se non prendi appunti? Se non dici, allora vediamo un po', c'è l'arte, queste due arti però sono diverse. Allora dividiamo questa, devi scriverlo, devi in qualche modo inciderlo, devi in qualche modo rappresentarlo, per cui il luogo o è rappresentabile o è rappresentato o non c'è proprio. Già la parola è rompere il silenzio, quindi intagliare il silenzio. E il supporto è proprio questo, è il luogo dell'intaglio. Qualunque supporto è il luogo dell'intaglio, non c'è luogo senza intaglio e non c'è intaglio senza supporto, cioè come supporto di quel luogo che consente l'intaglio. Io direi così, attenzione. Nell'esercizio filosofico creativo e di preparazione ad un'esposizione e non a una scrittura, il supporto è il luogo di incisione, non di iscrizione, anche, ma come incisione, come quello che si faceva sulle tavolette di cera. Infatti, ricordo qui molto succintamente che grafei, in greco non vuol dire scrivere, vuol dire poi anche scrivere, dopo un po', ma originariamente scrivere vuol dire graffiare, scalfire, scavare. E quindi per questo dicevo, il foglio girasole va contemplato, va osservato, va rianimato. Adesso capiremo meglio che cosa va rianimato. Cioè va osservato nei suoi buchi, nelle sue prospettive infinite, nei suoi sprofondi. Va osservato là dove si è scalfito, dove reca traccia di qualcosa che lo ha graffiato. Reca traccia. Perché ogni grafo che è qui sopra, così come ogni segno, l'abbiamo visto all'inizio, come ogni segno, è uno strapiombo. È indelimitabile e in quanto delimitato, potremmo dire così. Vedete, bisogna in filosofia purtroppo bisogna sempre esprimersi in questo modo contrario al senso comune, perché il senso comune usa le parole, non pensa alle parole. E allora dobbiamo dire qualche cosa che è uno strapiombo nel piombo, no? È strapiombiato là dove si è però dato consistenza. E qual è questo luogo dello strapiombo di ogni grafo, di ogni segno? Qui ora mi limiterò ad un accenno che già abbiamo toccato nel seminario di quest'anno, forse lo riprenderemo nel prossimo. Il luogo dove, illuminandolo con lo sguardo, appare lo strapiombo, il graffio, lo scalfiere, lo scavare, lo scavo. È il luogo della memoria. Attenzione, cioè dell'oblio. È il luogo della memoria e del ricordo. È il luogo della memoria riportata nel cuore. Cioè dimenticata. se la riporto nel cuore perché non c'è più. E allora, come vedete, ma mi limito a questo accenno perché qui ci sarebbe tanto da dire, ogni grafo, ogni segno, ogni incisione, ogni scritta è un luogo della memoria e dell'oblio in due sensi. Dell'oblio perché non ne so più niente, perché passano anni e io guardo stupito questo foglio come non fosse il mio. La vita che lo ha inciso non c'è più. E questo è l'oblio in questo senso. Ma poi c'è il secondo senso dell'oblio che è più interessante. Il senso dell'oblio in quanto lo ricordo. Cioè lo riattualizzo, gli ridò carne, lo riporto sul temino sacrificale, dando testimonianza proprio perché lo ricordo. Ricordo quando ero bambino, le domeniche a Milano. Se le ricordo è perché non ci sono più. E come le ricordo è una figura dell'oblio. È quella figura dell'oblio che ricorda, oltre alla figura dell'oblio che nemmeno ricorda. Quindi ogni grafo, ogni segno, ogni luogo del supporto, quindi ogni punto, che cosa sono queste tre palle rosse? Perché qui ci sono delle faccette, qui no. E ognuno è libero di pensarla come vuole, no? Il fatto che io adesso ve lo dica è un ricordo, anche per me, cioè non mi ricordo più, cioè quel che ricordo non è più lui, perché ho deciso di usare questi tre simboli per dire cos'è il supporto e i suoi segni, nella loro differenza identità. E allora, evidentemente, quando sono di fronte al ricordo, sono di fronte ad una rivelazione e restaurazione. Questo arricchisce enormemente la nozione che abbiamo fatto prima di sacrificio. Sul supporto, nella traccia che il supporto reca su di sé, si restaurano le vite passate. Si rivelano le vite passate, in quanto passate, non presenti. Tornano le anime trapassate, riprendono vita gli antenati. Ma gli antenati sono dovunque, appunto, come gli dèi, no? Sono l'altra faccia di noi stessi, dell'humanitas. Gli antenati risuonano in ogni gesto. Non è mica mio questo gesto. Non è mica mia questa parola. Sono io che sono stato celebrato dentro questo gesto e dentro questa parola, che sono stato sacrificato lì, perché la mia vita è lì circoscritta, circoscritta a questo ricordo. Perché io sono il ricordo di un canto, io sono il ricordo di un'azione. E il supporto è il luogo in cui tutto questo balza agli occhi, per così dire, no? Tanto che adesso possiamo dire una cosa molto importante, ma implicita, che evidentemente il supporto, ogni supporto, è fatto di mondo. Non è una cosa astratta, è fatto di mondo. Di questa particolare carta col colore giallino, eccetera, che la cartiera ha fatto per certi scopi, che ha venduto così e così. Il supporto è sempre fatto di mondo, anche se sono io il supporto. Se il mio supporto è il fatto che io sorrido o il fatto che io mi sono fatto oggi fanno tutti i tatuaggi, o che mi vesto in un certo modo. Siamo tutti fatti di mondo. E aggiungerei così, né la replica, ogni supporto è la replica del mondo iscritto e circoscritto. Che è una frase precisissima sulla quale appunto meditare. Ogni supporto, cioè ognuno di noi, in quanto siamo supporti della nostra espressione, dei nostri nomi, dei nostri canti, delle nostre istituzioni, celebrazioni, è il compleanno del mio amico. Abbiamo zittito. Allora, il supporto è fatto di mondo e ne è la replica iscritta, perché ogni supporto è scritto nell'infinità del mondo, nella filosofia dell'universo, diceva Peirce. È circoscritta. È il temenos, l'iscrizione ritagliata nel non iscrivibile, nel non riducibile, nel non replicabile. E con queste frasi direi che abbiamo esaurito le condizioni per avviare una ricerca, per avviare un'esposizione. Ma vorrei ora andare più a fondo su questa parola condizioni. Perché sono condizioni? In che senso sono condizioni? Io direi così. Sono condizioni perché è ciò che è presupposto in ogni posto. In ogni ricerca positiva. Per fare una ricerca positiva devo presupporre una quantità infinita, sterminata di cose che sono irriducibili al posto. Sono preliminari, appunto, come dicevamo, sono prima dell'imen. Sono, così dire, preliminari al trattamento dei confini. Sempre inconsapevoli del performer, del ricercatore, che sono il suo implicito foglio girasole o foglio mondo, ciò che è presupposto, ma oscuramente usato ed esercitato e mai saputo. Mai saputo poi in una maniera inquietante, no? Perché non è saputo là nemmeno dove si dice che bisogna saperlo. Questa è la condizione tragica dell'essere umano, no? La condizione irresolubile per cui il povero uomo, appunto, si è cominciato a immaginare paradisi, vite immortali eterne. Era troppo insopportabile, insomma, come direbbe Nietzsche, no? Doveva inventarsi qualche fola per continuare ad avere il coraggio di vivere. Perché quando tu vedi che eserciti il supporto, eserciti i grafi del supporto, che tutti questi sono preliminari, che questo preliminare è infinito, ti pare di avere guadagnato qualche cosa, ma l'hai guadagnato o sei ripiombato nello stesso buco? Perché tu dici lo presuppongo e non lo so. E questo di nuovo è un'ignoranza. Dice qualche cosa che è presupposta e non si sa. Perché le condizioni, certo, sono sempre presupposte. E io sto dicendo qui, questo è il progetto del foglio girasole, il modo in cui io conduco la ricerca e la esprimo per altri. Le condizioni sono sempre presupposte, quindi mostrala, no? Fai vedere come si fa. Ecco qua, ragazzi, fa così, fate come me. Mostrale e dichiarale come qui si fa, ma attenzione, mostrarle, dichiararle, farle vedere, evidenziarne la presenza, come qui si fa, e di nuovo porre un presupposto posto, e di nuovo far emergere che ci deve essere un presupposto perché io possa porre le cose così, perché non è che comincia da me l'universo e soprattutto non è che comincia da me stesso. Questa è una cosa che Hegel aveva meravigliosamente capito nella logica. L'essenza è il presupposto posto del logos. Quindi adesso veniamo alla terza cosa. Il terzo passo importante, direi, quello che è più interessante fissare. Le condizioni preliminari che abbiamo detto del sapere o al sapere, il l'imen che circoscrive il sapere, queste condizioni preliminari che abbiamo detto essere il luogo, il supporto, il grafein, eccetera, eccetera, sono già un sapere. Sono già il sapere. Sono già un porre il presupposto, dandogli figura, facendola cadere in figura. Perché si potrebbe dire così? Noi siamo condannati al sapere. Forse condannati è una parola eccessiva perché pretende l'impretendibile, no? Siamo confinati nel sapere, siamo usciti dal paradiso terrestre, da quel momento siamo entrati nel sapere, non ne usciremo mai più. Ma non è né un male né un bene, è quello che è. È la condizione umana, appunto, il fatto che l'essere umano parla, dice dei suoi presupposti, riproponendoli nel momento in cui li dice. Quindi tutto quello che abbiamo fatto sin qui, e questo è il punto davvero interessante di questo cammino, che lo esprimo con una terminologia che ci è diventata ormai consueta, questi preliminari di un foglio mondo o foglio girasole sono già un foglio mondo, ragazzi. Sono fogli mondo, atti mancati, volontà di potenze che trasmigrano, che trasluminano, che trasducono in che sta tutta la loro potenza, cioè tutta la loro politica, cioè tutta la loro comunità, polis, la gestualità, tutta la loro sacrificalità, tutto quello che abbiamo detto fin qui. Ma quello che abbiamo detto fin qui è stato un inganno, sì, un inganno benevolo, naturalmente, fatto a fin di bene. Vi ho dato, come dire, a pensare, vi ho dato a credere che io vi spiegassi come si fa un foglio girasole. No, stavo semplicemente facendo un altro foglio girasole. Perché non possiamo fare altro. Perché questa è la sacra condizione dell'essere umani nati dalla parola e nella parola e nel sacrificium che rompe il silenzio del detto. Rompe il silenzio vuol dire che l'intero universo, nelle sue fragorose manifestazioni, è silenzio. Il silenzio viene rotto appunto nella metafora molto bella della Bibbia, dove uno di noi dice: ma non sarò mica il custode di mio fratello. E lì comincia tutto il dramma, diciamo, proprio il senso della parola dramma va preso così. Io direi che se non ci sono domande richieste subito, e il microfono è qua. Potremmo fare una prima pausa qua, non so cosa dici Florinda, dimmi tu. Si
Un
sta scrivendo un foglio mondo.
sacco di
Grazie, grazie continuamente.
Sì, facciamo una pausa, però rinuncialo così che lo sentano il microfono anche a casa.
Ora facciamo una pausa.
Perché...